C'è una rappresentazione prevalente dell'immigrazione, la vedete alla vostra sinistra, e poi ci sono i dati veri, li vedete sulla destra. Per usare un'immagine nazional-popolare, io dico che la colonna di sinistra, le rappresentazioni dell'immigrazione, sarebbe l'immigrazione vista dal bar sport, anche se poi purtroppo molte di questi luoghi comuni tracimano anche negli editoriali di grandi quotidiani, nei libri di giornalisti che stanno uscendo. Vediamolo. Al bar sport si pensa che l'immigrazione sia un fenomeno drammatico che aumenta in modo esponenziale, come dicono, facendo violenza ai termini precisi della lingua italiana. Si pensa che l'asilo sia la ragione prevalente, che i migranti equivalgano ai richiedenti asilo. E poi da dove arrivano questi richiedenti asilo? Cioè gli immigrati nel discorso del bar sport. Arrivano dall'Africa o dal Medio Oriente. Chi sono? Sono maschi, sono di religione musulmana. L'80% degli italiani, plasmati forse di più, plasmati dalla rappresentazione del bar sport, pensa che questa sia l'immigrazione. Cosa ci dicono invece i dati sul fenomeno? Dati facilmente accessibili, scaricabili da internet, prodotti dall'Istat, da rapporti di varie agenzie come Caritas, Fondazione Migrantes, IDOS, eccetera. Ci dicono un'altra cosa. Ci dicono che l'immigrazione da alcuni anni è sostanzialmente stazionaria. La crisi economica ha molto rallentato i nuovi ingressi. Sono entrati nell'ultimo anno circa 200.000 immigrati, ma 136.000 sono diventati italiani, altri sono andati via, più o meno stabile. Pensate che da 2 anni diminuiscono lievemente le nuove nascite da genitori immigrati in Italia, cioè gli immigrati fanno fatica a fare famiglia e il loro stesso contributo demografico è rallentato rispetto a quanto si prevedeva negli scorsi anni. Quindi più o meno stabile. Ma quanti sono gli immigrati in Italia? Attenzione, gli immigrati in Italia sono poco più di 5 milioni, secondo le fonti disponibili. Su questi 5 milioni i richiedenti asilo sono circa 170.000. Ripeto, i richiedenti asilo e i rifugiati riconosciuti sono in tutto 170.000 su 5 milioni di immigrati. Le ragioni prevalenti del soggiorno in Italia sono prima il lavoro. I primi che arrivano sono giovani adulti soli, generalmente, di ambo i sessi, uomini e donne. Poi con il tempo questi giovani adulti o formano una loro famiglia o la ricongiungono facendola arrivare dal paese di origine. Quindi potremmo dire, parafrasando una frase famosa di uno scrittore svizzero, Max Frisch, lui aveva scritto: noi volevamo delle braccia, sono arrivate delle persone. Noi potremmo dire oggi, volevamo delle braccia e arrivano delle famiglie. Infatti dei 5 milioni di immigrati circa 1 milione sono minori. E circa 800.000 frequentano le scuole italiane, ne abbiamo, mi pare, una rappresentanza anche qui. Quindi lavoro e famiglia come motivazioni prevalenti del soggiorno, asilo statisticamente non irrilevante, ma comunque molto minoritario rispetto ai 5 milioni. E poi veniamo alla sorpresa maggiore. Da dove vengono gli immigrati? Chi sono? Gli immigrati in Italia sono prevalentemente donne, sono prevalentemente europei, vengono prevalentemente da paesi di tradizione cristiana. I musulmani sono circa 1.500.000, 1.600.000, cioè meno di un terzo del totale. Possiamo poi discutere naturalmente del problema musulmani in Italia, Islam in Italia, ma statisticamente sono un terzo, meno di un terzo degli immigrati. Alla prossima. Poi c'è un altro grande tema che posso solo accennare. Perché falliscono le politiche migratorie? Qui c'è un problema grande. I governi da anni dicono: noi non vogliamo più immigrati, in Italia, altrove. Alcuni governi lo dicono in maniera più brutale, altri con toni più educati, ma il discorso prevalente è quello della chiusura o dell'ammissione solo di alcune categorie di immigrati, come i migranti altamente qualificati e, con restrizioni crescenti, i familiari dei migranti già insediati. Poi però ci sono dei problemi, ci sono degli interessi che contrastano con il discorso ufficiale della chiusura. Allora, qui potremmo fare la domanda in questo modo: chi li fa entrare tutti questi immigrati? Perché sono arrivati? La risposta è: li facciamo entrare noi, in vario modo. E adesso vi do qualche elemento. Il primo, mercato del lavoro. Sarebbe interessante fare una inchiesta qui tra di noi e sentire quanti hanno dei parenti anziani in famiglia. Parenti molto anziani che hanno bisogno di assistenza, e poi chiederci chi assiste questi parenti anziani bisognosi di assistenza. La risposta prevalente in tutta Italia ormai, non solo nelle grandi città ma anche nei piccoli paesi, non solo al nord ma anche al sud, è donne straniere, le cosiddette badanti, termine inventato nel profondo nord, che non dice la verità sulla complessità e la delicatezza dei compiti che svolgono. Allora, la figura che meglio risponde alle esigenze di assistenza delle famiglie italiane è una persona sola, straniera, meglio se arrivata da poco e meglio se in condizioni irregolari, perché così avrà poche pretese, così non vorrà uscire di casa, avrà persino paura a uscire di casa, non conoscerà nessuno e sarà più disponibile ad assistere l'anziano per cui è stata ricercata e assunta. Nelle sanatorie italiane, 7 in 25 anni, sanatorie che in Italia vengono accordate al datore di lavoro, cioè si dice: tu datore di lavoro, se vuoi, pagando una certa penale, puoi mettere in regola le persone che lavorano per te. Questi datori di lavoro sono in gran parte, prevalentemente, famiglie italiane, e le persone messe in regola sono prevalentemente, ancor più nelle ultime sanatorie, donne che assistono gli anziani. Stiamo parlando di 1.500.000 persone, secondo un rapporto del Ministero del Lavoro, in cui molte sono state, almeno nella prima fase, molte, quasi tutte, almeno nella prima fase sono state irregolari. Quindi le famiglie italiane hanno inventato una sorta di sistema assistenziale parallelo a quello ufficiale, assumendo persone straniere, inizialmente prive dei documenti necessari, prive del permesso di soggiorno, e poi solo in un secondo momento regolarizzate. Secondo esempio, il turismo, 10% del prodotto interno lordo italiano circa. Qui il problema si pone in questi termini: se noi vogliamo difendere le frontiere, dobbiamo alzare i requisiti richiesti alle persone che desiderano entrare in Italia per turismo. Al Bar Sport mi chiederebbero: ma cosa c'entra? C'entra. In tutte le ricerche condotte in Europa sull'argomento, gli ingressi per turismo sono il principale canale di arrivo dei migranti irregolari, non le barche, i permessi turistici. Nel Regno Unito, dove i migranti non arrivano con le barche, le ultime stime parlano di 900.000 persone in condizioni irregolari. Come sono entrati? Principalmente, prima voce, permessi turistici. Allora, se non vogliamo i migranti irregolari, dobbiamo mettere requisiti più severi per far entrare i turisti. Poi però bisogna spiegarlo agli albergatori e agli operatori del sistema turistico. Se vogliamo far arrivare i turisti, dobbiamo facilitare l'ingresso, porre requisiti più blandi. Per esempio, oggi c'è tutta una discussione nel sistema turistico e anche una competizione sull'attrazione del turismo cinese. C'è il turismo cinese, c'è quello indiano, c'è quello latinoamericano. E la domanda diventa: li vogliamo o non li vogliamo? Terzo esempio. In Italia abbiamo avuto alcuni governi molto severi sul tema dell'immigrazione, molto battaglieri sull'argomento, hanno fatto leggi severe. Ebbene, proprio governi che si distinguevano nel loro discorso pubblico per la lotta contro l'immigrazione irregolare, nel 2009-2010 hanno tolto l'obbligo del visto a tutti i paesi dell'area balcanica, Albania, Serbia, Montenegro, Macedonia. Lo stesso governo severissimo ha tolto l'obbligo del visto al Brasile. Tutto questo certo per soggiorni inferiori ai 90 giorni, ma dire che si può entrare per turismo per soggiorni inferiori ai 90 giorni e dire che si può soggiornare liberamente è quasi la stessa cosa. Le espulsioni sono processi complessi e difficili, come stiamo sperimentando in questi giorni, e costosi. Altro esempio, visto che siete studenti, tra poco io vi auguro entrerete, molti di voi entreranno nell'università. Le università italiane si stanno internazionalizzando. Ci sono autorità che un giorno sì e l'altro anche chiedono alle università italiane di fare di più per attrarre studenti stranieri. Nella mia università abbiamo il dottorato in inglese, facciamo corsi di laurea in inglese, mi tocca fare lezioni in inglese anche se sono un disastro, ma me lo fanno fare lo stesso. Però da dove arrivano questi studenti stranieri? La prima nazionalità all'Università di Milano sono i cinesi. Di nuovo al Bar Sport mi direbbero, ma che cosa c'entra? C'entra. Il Premier Cameron, che di discorsi contro l'immigrazione se ne intende, l'immigrazione irregolare se ne intende, nell'ultimo viaggio in India, quando ha incontrato il presidente Modi, gli ha detto: dall'India arrivano troppi immigrati come studenti che poi frequentano poco le aule e molto il mercato del lavoro. Io immagino che Modi gli abbia risposto: ma li volete o non li volete? Perché gli studenti stranieri sono 400.000 nel Regno Unito, pagano tasse alle università, tasse più alte di quelle degli studenti britannici, e quindi aiutano a tenere in piedi il sistema. E allora il problema, di nuovo, è che ci sono interessi che attraggono gli studenti, così come ci sono interessi che attraggono i turisti, ci sono interessi che attraggono i lavoratori, e tutti questi interessi fanno entrare immigrati. Andiamo alla successiva. Altro grande tema del discorso pubblico è il rapporto tra migrazioni e povertà. Di nuovo gli amici del bar mi direbbero: ma che domanda ci fai? Che rapporto c'è tra immigrazione e povertà? Ma lo sappiamo tutti che gli immigrati arrivano perché muoiono di fame, perché fanno 10 figli, perché ci sono le catastrofi naturali. Beh, di nuovo la questione è un po' più complicata. Se parliamo di disuguaglianza, allora sì, c'è un nesso. Se un insegnante in Romania guadagna un decimo di un assistente familiare in Italia, detta badante, ci saranno molte ragioni per cui delle persone rinunceranno al loro lavoro dignitoso, qualificato in Romania per venire qui in Italia a svolgere un lavoro che purtroppo non è altrettanto apprezzato socialmente, ma consente di guadagnare un reddito che poi serve per esempio per far studiare i figli. Se invece parliamo di povertà, in assoluto le cose sono un po' diverse. Primo dato. I migranti nel mondo quanti sono? Attenzione, perché diciamo c'è un immaginario che vede il mondo intero travolto da ondate di immigrazione. I migranti nel mondo sono cresciuti, è vero, ma stanno crescendo, ma sono in tutto circa 235 milioni, cioè il 3% della popolazione mondiale, che come sapete è di circa 7 miliardi. Quindi la grande domanda è: perché il 97% dell'umanità non si sposta, per male che stia, nel suo paese? Nel mondo c'è 1.200.000.000 di persone che vivono con meno di un dollaro al giorno, ma sono molti meno quelli che si spostano. La regola dell'umanità da millenni ormai è la sedentarietà. Allora, semmai la difficoltà a trattare l'immigrazione, a rapportarsi con gli immigrati, ha a che fare con il fatto che abbiamo interiorizzato la regola della sedentarietà. Al bar direbbero: mogli e buoi dei paesi tuoi. Ed è la stessa cosa un po' per tutti. punto, cioè siamo abituati a rapportarci con gente simile a noi e l'arrivo di gente diversa da noi da molti secoli provoca sconcerto, soprattutto se questi diversi sono anche poveri o visti come tali e quindi gente che ci può portare via qualche cosa o che ha bisogno di assistenza o che comunque è inferiore a noi. Noi la consideriamo così. Allora, il 97% dell'umanità è sedentaria, solo il 3% si muove. Dobbiamo allora dire che le migrazioni sono processi selettivi. Cioè, per riuscire a partire e ad arrivare, occorrono delle risorse che non sono alla portata di tutti. Il mio amico africanista, Marco Aime, dice: i poverissimi dell'Africa non riescono neanche ad arrivare al capoluogo del loro distretto. Figuriamoci se riescono ad arrivare fino in Europa. Questo è il punto. Infatti, altro dato che vi prego di ricordare, da dove arrivano quei 5 milioni di immigrati che vivono in Italia? Arrivano dai paesi più poveri del mondo? No. La graduatoria la vedete, Romania al primo posto, più di 1 milione. Albania, secondo posto, più di 500.000. Marocco, terzo posto, un po' meno di 500.000. Quarta, la Cina, più o meno 300.000. Quinta, l'Ucraina, più o meno 200.000. Sesta, le Filippine, 170.000. Ora, nessuno di questi è un paese dove si muore di fame. Sono paesi di livello intermedio nella graduatoria dello sviluppo umano redatta dall'ONU. Cos'è l'indice di sviluppo umano? È uno speciale indice che l'ONU pubblica ogni anno, che tiene conto non solo del reddito, cioè della ricchezza, ma giustamente ormai di altri indicatori come speranza di vita alla nascita, tasso di alfabetizzazione, numero di medici ogni 1.000 abitanti, numero di posti letto in ospedale ogni 1.000 abitanti, eccetera, e fanno una graduatoria dello sviluppo umano dei paesi del mondo. Al vertice c'è la Norvegia, in fondo ci sono soprattutto paesi dell'Africa subsahariana. Da questi paesi arrivano pochi migranti, come vedete, non riescono ad arrivare fino qui. Quindi processi selettivi. Tra l'altro una conseguenza è che i migranti che arrivano da più lontano sono in genere più selezionati di quelli che arrivano da più vicino. E infatti, se voi proseguirete con interesse per questi temi e andrete a vedere luoghi come i dormitori per i senza dimora, le mense dei poveri, le stazioni o i parchi dove dormono alla meno peggio i più poveri, tra cui un certo numero di migranti, le carceri. In tutti questi luoghi voi non troverete filippini, non troverete cinesi, troverete raramente dei latinoamericani, troverete prevalentemente migranti che arrivano da paesi vicini. Perché sono meno selezionati, perché hanno meno basi di appoggio nella società ricevente. Andiamo alla successiva. Allora, i migranti arrivano via mare solo una minoranza. La maggioranza arriva, come ho detto, col visto turistico se è necessario. Per 50 paesi del mondo il visto non è necessario per entrare nei territori dell'Unione Europea. Gli arrivi per mare quanti sono stati? 170.000 nel 2014, 150.000 nel 2015. Nel 2014 su 170.000 solo 70.000 hanno chiesto asilo in Italia. 100.000 se ne sono andati al di là delle Alpi. Minoranza. I migranti irregolari sono stimati in 300-400.000. Fatemi fare una scenetta un momento che faccio con i miei studenti per spiegargli il punto. Io dico loro: ragazzi, voi pensate che il trafficante di immigrati sia un losco figuro con la barbaccia incolta, la bandana, la benda sull'occhio, che attira le sue povere vittime in fumose taverne degli angiporti delle città della sponda sud del Mediterraneo. E magari fuori c'è la barca con la bandiera della pirateria, con il teschio e le tibie. Beh, avete sbagliato film. il grosso degli ingressi irregolari è invece dovuto a trafficanti che sono signori eleganti con la giacca e la cravatta, signore col tailleur, che ricevono i loro clienti in negozi dalle belle vetrine che prospettano sulle arterie principali di molte città del mondo, oggi prevalentemente dell'est europeo, come vi ho detto. E lì cosa fanno? Vendono pacchetti turistici con destinazione Italia. Se poi il pullman parte con 50 persone e torna con 35, non è un problema loro. Questo è il sistema del traffico sui grandi numeri, il che non implica che non ci sia anche un problema di traffico via mare, di cui poi avrete maggiori approfondimenti. Andiamo alla prossima. Traffico via mare. Allora, al Barsport si pensa che i migranti arrivano perché ci sono i famigerati scafisti. E allora bisogna affondare le navi degli scafisti, le barche, per impedire l'arrivo dei migranti. Quando è stata sospesa l'operazione Mare Nostrum, che salvava i migranti in mare, molti hanno sostenuto che i migranti arrivavano perché li andavamo a salvare fin sulle sponde della Libia, perché c'erano i trasporti via mare. Poi ci sono state alcune nuove tragedie e il governo italiano, per fortuna, ha ripreso in grande stile un'operazione di salvataggio coinvolgendo anche altri paesi dell'Unione Europea. Ma guardate il circolo vizioso in questa slide. Giacché ci sono le morti in mare, si chiedono misure più dure contro i trafficanti. Allora, misure più severe, ma le misure più severe hanno questo effetto, che i trafficanti stipano più gente, in barche ancora più vecchie e malandate, e le fanno guidare da ragazzi inesperti, pescati nelle periferie delle città del sud del Mediterraneo. Sempre più spesso li fanno guidare da altri richiedenti asilo che si ripagano il costo del viaggio dicendo di avere delle cognizioni nautiche. Ho letto un titolo su un giornale qualche mese fa: arrestato un boss di 16 anni. Era il ragazzo che guidava la barca che è affondata. Ecco, queste sono le condizioni che fanno viaggiare i richiedenti asilo in modo sempre più pericoloso. Infatti c'è un progetto adesso, un progetto sperimentale, il primo in Europa, avviato da alcune organizzazioni religiose, Comunità di Sant'Egidio, Tavola Valdese, Federazione delle Chiese Evangeliche, per creare quelli che si chiamano corridoi umanitari, cioè punti di raccolta di richiedenti asilo che dopo un primo esame, se ci sono buone ragioni per pensare che possano aver diritto all'asilo, per esempio se sono siriani, vengono fatti partire in aereo con regolari documenti e trovano qui in Italia chi li accoglie e li aiuta nel percorso di riconoscimento dello status di rifugiato e nell'inserimento successivo. I corridoi umanitari sono l'alternativa ai pericolosi viaggi per mare. I viaggi per mare degli scafisti non sono la causa, sono l'effetto di politiche che cercano di non far arrivare le persone dal sud del mondo a chiedere asilo. Vediamo allora qualcosa sui rifugiati e termino. Allora, rifugiati, tema del giorno, da non confondere con gli immigrati in generale. Io spero che oggi, quando uscirete, questo punto l'abbiate ben colto. 5 milioni gli immigrati in Italia, 170.000 rifugiati e richiedenti asilo. Ma allarghiamo lo sguardo. Nel mondo come vanno le cose? Nel mondo abbiamo una crescita purtroppo del fenomeno dei rifugiati. Ci sono 33 maggiori conflitti, di alcuni non sappiamo quasi nulla. Per esempio, chissà che nel Sud Sudan c'è una guerra civile che ha provocato già 2 milioni di profughi. In Darfur c'è una guerra che si trascina da anni che ha provocato altri 2 milioni di profughi. In Somalia c'è una guerra civile che ha provocato più di 1 milione di profughi. In Congo c'è una guerra che ha provocato milioni di profughi oltre che di vittime. Ne sappiamo pochissimo. Allora, la regola è che ogni guerra fa scappare la gente. 60 milioni circa nel 2014, oggi saranno ancora di più. Da alcuni anni aumenta ogni anno il numero delle persone che fuggono. Ma, attenzione, il secondo dato è che l'86% di questi 60 milioni di profughi trovano asilo in paesi del cosiddetto terzo mondo. La maggior parte in regioni più sicure del proprio paese. Mia figlia lavora a Erbil come cooperante. Erbil è la capitale dei curdi e mia figlia lavora nell'assistenza ai minori che sono dovuti scappare dalle zone occupate dall'ISIS. Ci sono enormi campi profughi nella periferia di Erbil. Lì ci sono i rifugiati. Regioni appena un po' più sicure, a 24 chilometri dal fronte. L'ISIS è già arrivata all'aeroporto qualche mese fa. Lì ci sono masse di profughi. Poi, quelli che hanno un po' più risorse, notate che anche per i profughi vale la regola della selettività. Chi ha un po' più di risorse, dove arriva? Nel paese più vicino, un po' più sicuro. Infatti, la Siria è l'epicentro degli attuali flussi di rifugiati, il grosso dei rifugiati è accolto in paesi circostanti, la Turchia, il Libano, la Giordania. Solo il 10% riesce ad arrivare fino in Europa. Chi sono? I più fortunati, spesso quelli che hanno più risorse. Qualche mese fa la signora Merkel ci ha stupito dicendo: ma guardate, i profughi siriani sono istruiti, qualificati, ma non perché tutti i siriani siano persone altamente istruite e con professioni di buon livello. Quelli che arrivano fino in Germania sono commercianti, professionisti, insegnanti, classe media e medio-alta. I più poveri sono rimasti per la strada nelle tappe precedenti. Allora, il paese che accoglie più rifugiati al mondo non è l'Italia, è la Turchia. Segue il Pakistan, che paga il conto delle guerre afghane, ma forse il caso più drammatico è quello del piccolo Libano, un paese di 4 milioni e mezzo di abitanti, che, vedete qui il dato, all'epoca aveva già più di 1 milione di rifugiati, adesso si stima che ne abbia 1,5 milioni o 2, non si sa esattamente perché non li registrano. Andiamo alla successiva e finisco. Un ultimo dato, in rapporto agli abitanti. Chi accoglie di più? Al primo posto al mondo c'è appunto il Libano, che all'epoca, i dati sono di fine 2014, accoglieva più di 200 rifugiati ogni 1000 abitanti, oggi pare siano più di 300, come se in Italia ci fossero 20 milioni di rifugiati. In Libano c'è un rifugiato ogni 3 abitanti. Segue la Giordania con 87, terza la piccola isola di Nauru, non sapete dov'è? Non vi preoccupate, non lo sapevo neanch'io, sono dovuto andare a guardare. È vicino all'Australia, accoglie rifugiati che l'Australia non vuole, 39. In Europa chi accoglie di più è la piccola Malta, 23 rifugiati ogni 1000 abitanti. Segue la Svezia, che era a quota 9, oggi saranno 10. L'Italia sapete dov'è? A quota 2. Noi pensiamo di essere invasi da ondate di rifugiati, ma non è vero. Questa percezione di invasione è l'effetto delle nostre fragilità, delle nostre paure, delle nostre ansie, ma non è un dato obiettivo che emerge dalle statistiche. Certo, questo ci deve incitare a fare di più, ci deve incitare a migliorare non solo il salvataggio in mare che funziona, ma anche l'accoglienza successiva, ma non ci autorizza a dire che il nostro paese è in rovina per colpa dei rifugiati.